Isaia 53. Disprezzato, rigettato dagli uomini, il verso 3. Uomo dei dolori, conoscitore della sofferenza, simile a uno davanti al quale ci si nasconde la faccia, era disprezzato e noi non ne facemmo stima alcuna. Eppure egli portava le nostre malattie. Gesù sulla croce ha portato le nostre malattie. Si è caricato dei nostri dolori. Noi lo ritenevamo colpito, percosso da Dio ed umiliato. Ma egli è stato trafitto per le nostre trasgressioni, il verso 5. Schiacciato per le nostre iniquità, il castigo per cui abbiamo la pace è caduto su di lui. E per le sue lividure siamo stati guariti. Rileggiamo il verso 5, è stato trafitto per le nostre trasgressioni, non per le sue. È diventato peccato con il nostro peccato. Schiacciato per le nostre iniquità. Il castigo, cioè la punizione, per cui abbiamo la pace, cioè shalom, che vuol dire il benessere, è caduto su di lui. Per le sue lividure siamo stati guariti, siamo rimessi in salute. Lui è stato frustato e io sono stato guarito. Il verso 6, non tutti come pecore eravamo erranti, ognuno di noi seguiva la propria via. L'Eterno ha fatto ricadere su di lui l'iniquità di noi tutti. Poi è stata la nostra iniquità che è caduta su di lui. Il verso 7 dice maltrattato e umiliato. Poi trattato male, abbiamo visto nei Vangeli che è stato trattato male. E umiliato, non aperse bocca, come agnello condotto al macello, come pecora muta davanti ai suoi tosatori, non aperse bocca. Fu portato via dall'oppressione e dal giudizio. Della sua generazione, chi rifletté che era stato strappato dalla terra dei viventi? Notate quella frase, strappato. Le persone che erano lì non hanno riflettuto, non hanno capito che è stato strappato. Strappare e togliere via con forza, per cui è stata una morte violenta, una morte. Uno a 30 anni non deve morire così. Strappato dalla terra e colpito, però il motivo qual è? Per le trasgressioni del mio popolo. Il verso 9, gli avevano assegnato la sepoltura con gli empi, per cui con le persone inique, e nella sua morte fu il posto col ricco. Di chi si sta parlando qui? Che è stato sepolto con il ricco? Chi è che ha offerto la sua tomba? Giuseppe di Arimatea. Ok? Fenomenale, Signore e Signore, scritto centinaia d'anni prima che è successo. È qualcosa di estremamente dettagliato. Non aveva commesso alcuna violenza e non c'era stato alcun inganno nella sua bocca. Il verso 10, che è conturbante il verso 10, perché dice piacque all'Eterno di percuoterlo. Questo è un verso che vale solo per Gesù, non per te, non per me. Dio non ti vuole percuotere, non c'è mai scritto che Dio percuote gli esseri umani. Però è stato Dio l'autore della salvezza. È piaciuto a Dio, voleva farlo. Di percuoterlo, il verso 10 continua, di farlo soffrire, perché offrendo la sua vita in sacrificio per il peccato. Fenomenale questi versi. Qui si sta parlando del sacrificio sostitutivo di Gesù. Dio è giusto. Quando c'è peccato ci deve essere una morte. Dovevamo morire tu e io, Gesù ha preso il nostro posto. Egli vedrà una progenie. Chi è la progenie che vede? Noi prolungherà i suoi giorni e la volontà dell'Eterno prospererà nelle sue mani. Gloria a Dio. Amen. Il verso 11 dice: vedrà il frutto del travaglio della sua anima, il travaglio dell'anima. Notate, non solo del corpo, dell'anima, per cui si sta parlando anche del travaglio dei 3 giorni e le 3 notti nel cuore della terra. E Dio ne sarà soddisfatto. Alleluia. Wow. Dite Dio è soddisfatto. Il prezzo è stato pagato. Amen. Non serve che tu paghi niente, è stato pagato. La giustizia è soddisfatta. I requisiti della giustizia sono stati adempiuti. E per la sua conoscenza, cioè conoscendo Gesù, il giusto, il mio servo, renderà molti giusti. Wow, cioè ci farà nascere di nuovo, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi e gli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato, cioè contato, incluso fra i malfattori, e gli ha portato il peccato di molti. E ha interceduto per i trasgressori. C'è un'altra scrittura che vorrei andare a leggere con voi, è il Salmo 22. Cos'è che Gesù ha gridato sulla croce? Ditemelo. È lì? È lì la Massa Bactani, che vuol dire cosa? Perché mi ha abbandonato. Salmo 22. Mi interessa sapere cos'altro ha detto, perché non ha detto solo quello. Okay? C'è tutto un discorso. Okay? Gesù. Quando ha detto quello, sapete cosa ha citato? Il Salmo 22. Loro hanno sentito solo quello, ma Gesù ha recitato tutto il Salmo. Il Salmo 22, guardate, il verso 1 dice: mio Dio, perché mi hai abbandonato? Comincia così? Ci siete? Mio Dio, perché mi hai abbandonato? Qui è Gesù sulla croce, questo è quello che Gesù sulla croce stava dicendo. Perché sei così lontano e non vieni a liberarmi, dando ascolto alle parole del mio gemito? Questo è un monologo di Gesù, qui è Gesù sulla croce. E dice nel verso 2, io grido di giorno, ma tu non rispondi. E di notte non sto in silenzio. Eppure tu sei il santo, per cui il momento in cui Gesù sulla croce ricorda che Dio è santo e dimori nelle lodi di Israele. I nostri padri hanno confidato in te e tu li hai liberati. Gesù sta citando la storia di Israele, sta camminando in fede, sta confidando che Dio il terzo giorno lo aiuterà e lo risusciterà. E il verso 5 dice: gridarono a te e furono liberati, confidarono in te e non furono delusi. Il verso 6: io sono un verme e non un uomo. Il vituperio degli uomini è disprezzato dal popolo. È Gesù sulla croce. Verme vuol dire sono morto spiritualmente. Il verso 7: tutti quelli che mi vedono si fanno beffe di me, mi burlano. È Gesù sulla croce. Allungano il labbro e scuotono il capo, dicendo: si è affidato all'Eterno, Dio lo liberi dunque, lo soccorra, poiché lo gradisce. Non è quello che dicevano sulla croce? Gli hanno detto: ehi, hai salvato gli altri, salva te stesso, scendi dalla croce se sei Dio. Questo è Gesù sulla croce. Il verso 9: certo, tu sei colui che mi ha tratto fuori dal grembo materno, mi hai fatto avere fiducia in te. Da quando riposavo sulle mammelle di mia madre. Io fui abbandonato a te fin dalla mia nascita, cioè nel senso che abbandonato nel senso mi sono lasciato andare a te, ho messo la mia vita nelle tue mani con fiducia. Okay? Tu sei il mio Dio fin dal grembo di mia madre. Verso 11, non allontanarti da me perché l'angoscia è vicina e non c'è nessuno che mi aiuti, è Gesù sulla croce. Abbandonato da tutti. Verso Verso 12, grandi tori mi hanno circondato. I tori sono il Sinedrio, ok? Potenti tori di Bashan mi hanno attorniato. Aprono la loro gola contro di me come un leone rapace ruggente. Il verso 14, sono versato come acqua. Tutte le mie ossa sono slogate, è Gesù sulla croce, slogate, non rotte perché nessun osso è stato rotto, ma slogato. E il mio cuore è come cera, attenti, che si scioglie, è un liquefare, in mezzo alle mie viscere. Questo qui è una descrizione precisissima di cosa succede quando uno è sulla croce. Ossa slogate e si soffoca piano, perché ogni respiro poi diventa più difficile da prendere e si soffoca, si muore soffocati lentamente sulla croce. È la descrizione della sofferenza di uno sulla croce e è stata scritta 1000 anni prima, perché questo è Davide che parla qui, 1000 anni prima di Cristo. E pensate, ben un 300 anni prima che la crocifissione fosse inventata, perché sono stati i romani a inventarsi quella roba lì. Ma 1000 anni prima di Cristo ancora non esisteva questo. E Davide, 1000 anni prima di Cristo, 300 anni prima della crocifissione, descrive esattamente un uomo sulla croce, profeticamente. Verso 15, il mio vigore si è inaridito. Come un coccio d'argilla, la mia lingua è attaccata al mio palato. Questi sono esattamente perché davano aceto da bere, perché la lingua si appiccicava. E i romani, che non erano molto compassionevoli per niente, non volevano che la persona morisse in fretta sulla croce, volevano allungare, tenerla viva il più lungo possibile per farla soffrire il più possibile perché si godevano lo spettacolo. Per cui se si appiccica la gola soffochi subito. Non volevano e gli davano, per questo gli davano. Per cui la lingua è attaccata al palato, mi hai posto nella polvere della morte. Il verso 16, i cani mi hanno circondato. Chi sono i cani? I tori di Bashan e il Sinedrio. I cani sono i romani, ok? I pagani, i cani, the dogs, ok? Perché cane era l'infedele, okay? Religiosamente parlando. Uno stuolo di malfattori mi ha attorniato, mi hanno forato le mani e i piedi. Verso 16, 250-300 anni prima della crocifissione, il profeta ha detto: mi hanno forato mani e piedi. Strabiliante. Siamo d'accordo? Questo è lo spirito di profezia che testimonia, strabiliante, perché non si applica a Davide. Davide non ha mai avuto la lingua appiccicata, non è stato circondato. È Davide che profeticamente parla in prima persona come se fosse di Gesù, come se fosse Gesù, lo spirito di profezia. Mani e piedi forate, crocifissione. Verso 17, posso contare tutte le mie ossa. Mi guardano e mi osservano. Ricordatevi che Gesù ha citato tutto questo sulla croce. Lo spirito di profezia ci fa addirittura sapere più cose di quello che Matteo, Marco, Luca e Giovanni hanno scritto. È una delle frasi più tristi che Gesù dice: il creatore appeso alla croce, le persone che lo guardano, lo osservano e lo scherniscono. Verso 18, spartiscono le mie vesti. È successo questo? Matteo l'ha detto, hanno spartito le vesti e poi ha detto e si è adempiuto quello che ha detto il profeta. Tirano a sorte la mia tunica. Verso 19, ma tu, Eterno, non allontanarti, tu che sei la mia forza, affrettati a soccorrermi. Libera la mia vita dalla spada, l'unica mia vita dalle zampe del cane. Salvami dalla gola del leone e dalle corna dei bufali. Tu hai risposto. E poi il resto lo potete leggere da soli. La seconda cosa che è successa sulla croce, per cui Gesù è diventato peccato, la seconda cosa che è successa sulla croce è Gesù ha portato le nostre malattie. L'abbiamo letto in Isaia 53. C'è una scrittura che vi ho messo lì a pagina 26, Isaia 52, 14, che dice, scusate, Isaia 52, 14 dice, come molti erano stupiti di me, così il suo aspetto era sfigurato più di quello di alcun uomo, e il suo volto era diverso da quello dei figli dell'uomo. La traduzione orrenda non rende quello che l'ebraico dice. L'ebraico dice che Gesù era così sfigurato che non sembrava neanche più un essere umano. Le persone sono stupite, ok? Dice il suo aspetto era sfigurato, ok? Più di quello di alcun uomo, cioè non sembrava neanche più un uomo lì sulla croce. Le paoline dicono, beh, la nuova riveduta è meglio, dice, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo. Chi è che ha una nuova riveduta? Dice così, è meglio la traduzione, dice, tanto era disfatto il suo sembiante al punto da non sembrare più un uomo. Ok? Da non sembrare più un uomo. Per cui era un'altra traduzione dice, è stato percosso. E sanguinava così tanto, era sfigurato così tanto, che a vederlo non si capiva neanche più che era un essere umano appeso lì. Un essere umano appeso lì. Era diventato come sapete i macellai che appendono i pezzi di carne? Così era. Non sembrava neanche più un essere umano. Voi pensate questo, Dio ha messo su di lui il peccato dell'umanità. Ok? E tutte le malattie dell'umanità. Una malattia può sfigurare una persona. Giusto? Voi pensate a una malattia che sfigura una persona. Pensa a un peccato, pensa all'alcolismo, cosa fa una persona. Ok? Ora immagina non solo l'alcolismo, non solo una malattia, non solo un cancro, un tumore. Un AIDS, tutto quello che ti viene in mente, non solo di una malattia nella vita di una persona la può sfigurare. Immagina tutte le malattie, tutti i peccati in contemporanea di ogni essere umano messe su una persona. Per questo è diventato sfigurato. E l'ha fatto per noi, alleluia. E dalle sue lividure siamo guariti. Amen. La terza cosa che è successa sulla croce a Gesù è diventata una maledizione. Questo ce lo dice Galati 3. La scrittura ve l'ho messa, la possiamo leggere e dice il verso 13, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, perché sta scritto maledetto è chiunque è appeso al legno, è diventato maledizione per noi. E poi la quarta cosa che è successa è che è diventato povero. Una delle cose più ignorate, se ne parla quasi mai, eppure è successo pure quello. Perché secondo Corinzi 8:9 c'è scritto: conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, sapete che Gesù era ricco in terra? Perché Gesù è ricco in terra? Perché, ve lo dico subito, Gesù è nato in una mangiatoia, perché? Perché non aveva soldi o perché non c'era posto? Non c'era posto. Appena è nato, pochi mesi dopo che è nato, chi è venuto a portare dei doni? Cosa hanno portato i re magi? Oro. Sapete un cofanetto d'oro quanto vale? No? Cosa hanno fatto con quell'oro? Ci hanno vissuto. Ci pensate mai a queste cose? Gesù, Giuda rubava soldi, vuol dire che Gesù aveva un tesoriere. E se hai 100 euro e qualcuno ruba, lo sai, però se ne hai migliaia di euro e qualcuno ruba, non te ne accorgi. Huh? Wow, state ascoltando? Per cui era ricco, è diventato, si è fatto povero, Dove? Sulla croce, affinché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Queste quattro cose le dovete sapere bene, ok? Di lo scopo della croce, e mo ci siamo, e qui vi chiederò ovviamente, ok? Perché Gesù è diventato peccato? Affinché noi diventiamo la giustizia di Dio in Cristo. Sempre la solita scrittura, 2 Corinzi 5:21, egli ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, affinché... Allora, quando le cose sono strutturate così, di cosa si parla? Ricordatelo, così vi faccio domande nell'introduzione. Aspetto cosa? Le? E aspetto vi? Tutti questi sono aspetti legali e vitali. Gesù ha fatto questo, è diventato peccato, affinché, quello è l'aspetto legale, affinché è l'aspetto vitale, cioè che effetto ha nella mia vita oggi, in questo momento, vitale, ok? Affinché io possa diventare la giustizia di Dio in Lui. Tutto quello che abbiamo suonato nell'introduzione, c'è cioè identificazione. Gesù è diventato peccatore come me, identificazione affinché io diventi giusto come Lui. E c'è cioè il concetto di aspetto legale, Gesù che ha fatto qualcosa, l'ha fatto Lui, e cosa, i benefici che io ho per quello che Gesù ha fatto per me. Per cui affinché io diventi la giustizia di Dio in Lui, la giustizia di Dio in Lui. Dico a me, grazie Padre, che hai fatto diventare Gesù peccato. E adesso io sono la giustizia tua in Cristo. Io sono giusto. Sono quello che devo essere. Sono come dovrei essere per merito di quello che Cristo ha fatto per me. Alleluia. Amen. Romani 5 lo potete leggere per conto vostro. Andiamo al punto numero 2. Perché Gesù ha portato le nostre malattie? Siamo in fondo a pagina 27. Allora attenti, aspetto legale, Gesù ha portato le nostre malattie. L'aspetto vitale è perché? Perché lo imitiamo e stiamo male anche noi? Attenti a questo, ok? Perché è o non è una dottrina religiosa? Dobbiamo imitare Gesù, per cui quando hai un cancro, quando hai mal di testa, quando soffri, imita Gesù e soffri anche tu. La scrittura non dice questo. Se quello fosse il motivo, questi versi sarebbero strutturati così. Isaia 53, ok? Il verso 5. Isaia 53, 5. Dice, dovreste ancora essere Isaia. Isaia 53, 5. Che dice che Gesù ha stato trafitto per le nostre... Ve l'ho messo nella dispensa, per cui leggetelo lì, okay, seguite che è più veloce. Stato trafitto per le nostre... Gesù è stato trafitto per le mie trasgressioni. Aspetto legale o vitale questo? Cos'è? Legale, quello che ha fatto. È stato schiacciato per le nostre iniquità. Legale o vitale? Il castigo per cui abbiamo la pace è su di lui. Qui è metà e metà. Il castigo è legale, la pace è vitale. Okay? Per cui... Il castigo, la punizione per cui io ho la salute è su Gesù, ascoltatemi, e per le sue lividure siamo stati guariti. Per cui ha portato le nostre malattie, non perché lo imitiamo e siamo ammalati, ma le ha portate per guarirci. È l'aspetto vitale. Per vuol dire sostituire. Amen? Notiamo che lo stesso sacrificio che paga per i peccati è lo stesso sacrificio che paga per la guarigione fisica. Amen? È esattamente lo stesso sacrificio. Le lividure. Gesù, se voi studiate attentamente la dispensa, scoprite che Gesù ha sanguinato in sette modi, dalle ghiandole sudoripare, quando nel Getsemani il... Le sue gocce di sudore sono diventate come sangue. Dalla testa quando gli hanno messo la corona di spine, dalla faccia quando gli hanno tirato la barba, quando l'hanno flagellato dalla schiena e dalle mani quando gli hanno inchiodato le mani alla croce, dai piedi quando gli hanno inchiodato i piedi alla croce e poi dal fianco quando l'hanno trafitto con la lancia. Gesù ha sanguinato da testa, corona, a piedi, e quel sangue mi ha guarito da testa a piedi. Sono guarito da testa a piedi per il sangue di Gesù. E nota, siete stati guariti al tempo passato. Siete stati guariti. La guarigione non è una promessa, è un dato di fatto. È qualcosa che Dio ha già fatto per noi. Quando accetti Gesù nel cuore, dici un giorno Dio mi salverà o dici sono già salvo? Allora non dire un giorno Dio mi guarirà, di sono già guarito, perché lo stesso sacrificio che ti ha salvato è lo stesso sacrificio che ti ha guarito, non sono due sacrifici diversi. Amen? Alleluia! Questi sono tra i versi più potenti che esistono. Dillo con me, grazie Padre. Gesù è stato trafitto per le mie trasgressioni, schiacciato per le mie iniquità. Il castigo per cui ho la salute è su di lui. Lui è stato castigato, io ho la salute. E per le sue lividure sono stato guarito, sono stato salvato. E sono stato guarito. È un dato di fatto. È al passato. Non è al futuro, ma è al passato. Sono stato guarito. E non devo far niente per guadagnarmelo. Perché Gesù ha già fatto tutto. La guarigione è mia. Mi appartiene. Non per merito mio, ma per merito di Gesù. È mia ora, la ricevo ora, nel nome di Gesù. Matteo conferma. Yao. Matteo conferma dicendo, applicando questa scrittura, a quando di sera gli hanno portato gli ammalati. E Gesù li ha guariti e Matteo dice questo è avvenuto affinché si adempisse quello che ha detto il profeta Isaia e cita Isaia 53,5, ok? E quella scrittura ve l'abbiamo messa nello schema, ok? A pagina 28, vedete? La prima scrittura in cima è quella. Allora, perché Gesù è diventato maledizione? Numero 3, stessa cosa. Cristo, Galati 3, 13, ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione di noi, per noi quello cos'è? L'aspetto cosa? Le? Affinché cosa? Perché? Perché? Nel verso 14 ci dice, Galati 3,14, affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili. Amen. Per cui Gesù è diventato maledizione affinché io sia cosa? Benedetto. Benedetto, 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 benedetto. E 4, Gesù è diventato povero perché? Affinché tu lo imiti e sia poverello anche tu? Assolutamente no. Seconda Corinzi 8, 9, ve l'ho messa a metà pagina, così potete seguire. Voi conoscete la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero, quello è l'aspetto legale. L'ha fatto lui affinché, vedete come ognuno di questi versi è fatto così, sono tutti così questi versi, allora lui è diventato peccato affinché io diventi giustizia, lui è diventato maledizione affinché io sia benedetto, lui ha portato le mie malattie affinché io sia guarito, lui è diventato povero non perché lo imiti nella povertà, ma affinché io sia ricco. Capite? Che se Gesù è diventato povero e io voglio stare povero, sto onorando Gesù? Dio ti guarda e ti dice, ma allora scusa, perché l'ho fatto? Possono sembrare dottrine pie, belle, ma non è così. È come dire così, no, per. Il per indica un mezzo, indica una sostituzione. Connie è venuta a casa stasera con le sacche della spesa. Io sono andato e ho portato la spesa per lei. Perché l'ho portata per lei? Così non la deve portare lei. Ma pensate che Connie mi ha detto, oh no Mauro, non sono degno, lo voglio portare io anche. Cioè, dicendo così uno dice, scusa, ma che fai? Ma perché ricevi e basta, stai tranquilla. Giusto? Perché quando uno, allora se le ha, io ho portato la spesa per lei, affinché non la deve portare lei. Ok? La parte legale gliel'ho portata io, la parte vitale non lo porta lei. Gesù ha portato le malattie, esattamente la stessa cosa. Se le ha portate lui, non le devi portare tu. Se le ha portate lui, non lo devo portare io. Io potrei parlare per 3 ore di questo, facilmente, l'avete capito? È che c'ho uno schema da finire. Ma va bene, andiamo avanti. È diventato povero affinché possiamo essere ricchi. Allora, identificazione sulla croce, cos'è successo? Leggiamo i titoli. Sono stato crocifisso con Cristo. Ok? Questa è l'identificazione. Per cui non solo Gesù è diventato peccato, povero, malato, maledizione, ma io sono stato crocifisso con Cristo. Io sono stato crocifisso con Cristo. Lì vi ho messo 3 scritture. Romani 6,6. Galati 2,20, che dicono tutte e 3 la stessa cosa, e Galati capitolo 6, il verso 14, che dice, quanto a me non avvenga mai che io mi vanti all'infuori della croce del Signore nostro Gesù Cristo, per il quale il mondo è stato crocifisso a me e io al mondo. Siete d'accordo se che dico che a certe volte Paolo diceva delle cose un po' strane? È una frase un po' strana questa. Sapete che l'ha detto anche Pietro? L'avete mai letto una lettera di Pietro? Ha detto Paolo certe volte dice certe cose che sono un po' difficili da capire. L'ha detto Pietro. Leggetelo, lo trovate scritto nella lettera di Pietro. Io cosa sta dicendo? Sta dicendo che, attenti, l'identificazione è questo, è che Paolo si collegava vitalmente al presente, intendo dire all'attuale, alla croce. Cioè Gesù morto in croce non è solo qualcosa che è successo, che era successo per lui storicamente e finisce lì, ma Gesù morto in croce voleva dire che io sono morto in croce con lui. Sono stato crocifisso con Cristo. Per cui ecco cosa significava la croce per Paolo, è che la croce era la crocifissione di Paolo e di tutta l'umanità di conseguenza. Amen? È così. Per cui cosa significava la croce per Paolo? Questo è che la morte di Gesù era la morte sua, è stata la morte sua. Senti, c'è scritto in cielo c'è scritto che Mauro è stato crocifisso con Cristo. Ci metti il tuo nome tu, perché dovevi morire, perché l'anima che pecca deve morire. Hai peccato? Sì, cioè sì, non dico oggi, ma nel passato hai peccato? Sì, ok? Prima di accettare Gesù eri peccatore? Sì. C'è scritto, la giustizia richiede che tu dovevi morire, per cui deve essere scritto. Allora Gesù ha preso il tuo posto. E quando Gesù è stato inchiodato alla croce, sei stato inchiodato tu alla croce con lui. E quando Gesù è morto, sei morto tu con lui. Per cui quando vai davanti al Padre, giorno di giudizio, e dici, hai peccato e devi morire, tu risponderai, sono già morto. Quando? In Cristo. Alleluia. E il Padre dirà, entra in cielo e goditi l'eternità. Perché i requisiti della, perché Dio è giusto. E i requisiti della giustizia sono stati soddisfatti. adempiuti. Amen. Ovviamente lo capite che potremmo parlare ore e ore e ore su Gesù sulla croce, l'avete capito? Okay. Però lì c'è tanto materiale che potete leggere, meditare, studiare. Se volete mangiare la parola e ricevere guarigione, potete leggere queste. Questo può essere un libro di meditazione. Voi meditate su questo. Qui non si scherza, o non sono cose secondarie queste. Qui è il fondamento del cristianesimo. Si sta parlando di Gesù qui, non si scherza con queste cose. È quello che Gesù ha fatto per me, è venuto per fare queste cose. Non puoi sbagliare, non c'è errore in questo, è Vangelo qui. Le cose che stiamo dicendo vengono direttamente dalla scrittura. Passiamo alla morte di Gesù, ok? Gesù è morto, siamo al capitolo 11, pagina 29, che è la cronologia, Gesù muore. Poi il velo del tempio si squarcia, che ne parleremo un attimo. C'è un terremoto, interessantissimo. Ci sono così tanti dettagli che i cristiani non conoscono della morte di Gesù e dovremmo conoscerli come il palmo della mano. Il fianco di Gesù è trafitto, ok? E Gesù muore. Gesù, c'è scritto che rese lo spirito, Luca lo dice così, rese lo spirito. Gesù dice nelle tue mani rimetto il mio spirito e poi rese lo spirito. Ok? Cosa è successo alla morte di Gesù secondo Paolo? Ditemi cosa è successo perché già lo sapete. Quando è morto Gesù, chi è che è morto? Per cui C, qual è lo scopo della morte di Gesù, quella vero? Era di ammazzare Gesù. In realtà Gesù ha mai peccato? Doveva morire? Chi doveva morire? E allora lo scopo della morte di Gesù era di ammazzare te. Era di ammazzare me. Amen? Vi ho messo le scritture, 2 Corinzi 5,14, l'amore di Cristo ci costringe, se giunge alla conclusione che se uno è morto, chi è che è morto? E uno è morto e l'aspetto cosa le? Poi c'è scritto, dunque tutti sono morti, questo è l'aspetto cosa? Vitale. Ok? Per cui, chi è che doveva morire? Sempre lo stesso discorso è, dovevi morire tu, dovevo morire io. Ascoltatemi, qui è il capolavoro di Dio. Questo è quello che Satana non ha capito. Non ha capito, lui pensava che stava ammazzando Gesù. Ma non ha capito che stava ammazzando tutta l'umanità, me e te. Quando ha crocifisso Gesù, non ha capito che stava crocifiggendo tu e me. E per cui Dio in quel momento stava adempiendo ai requisiti della giustizia, che chi pecca deve morire, e ci stava liberando dalle grinfie di Satana. Satana si è scavato la fossa da solo e non l'ha capito questo. E non ha capito che quando Gesù è stato sepolto io. E che quando Gesù è stato vivificato, sono stato vivificato io. I 6 punti dell'identificazione. E quando Gesù è stato risorto, sono risorto io. E quando Gesù è seduto alla destra del Padre, Dio ha seduto me alla destra del Padre. Dio stava parlando a Gesù, ma stava parlando a te, stava parlando a me. Quando ha detto tu sei mio figlio, oggi ti genero, parlava a Gesù letteralmente, ma parlava a me e a te. C'era un doppio linguaggio lì. E ci stava salvando, ci stava vivificando. Questo è il capolavoro della redenzione. Pochi lo capiscono, perché in un modo lo capiscono, lo capite? Ma in quale altra religione c'è una roba così stupenda? Ditemelo. Ne conoscete una? Cioè, ne conoscete una? Chi dice tutte le religioni sono le stesse, perché perché non viene alla Rema, non studia queste cose, per quello lo dice, se no capirebbe subito, non legge la parola di Dio. Oh. Wow, amen. Per cui, attenti, scopo della morte di Gesù, uno per ammazzare il nostro vecchio uomo, ok? Siamo a pagina 30, leggiamo i titoli. Due, per liberarci dal peccato, perché quando siamo morti con Cristo siamo liberi dal peccato. E tre, per togliere la condanna. E quattro, per farci vivere. Questo dovete impararlo a memoria. Okay? portare la propria croce, avete visto? Dilli, non ho tempo per insegnarvelo, lo leggete voi. Gesù ha detto questa frase: prendi la tua croce e seguimi, che è diventata. Che vuol dire questo? Cioè, la malattia è la croce. È possibile che la malattia sia la croce? Con tutto quello che abbiamo letto, perché è diventato malato perché? Affinché possiamo guarire. In quella lezione vi spiego questo, che portare la croce vuol dire quello che stiamo dicendo adesso, cioè identificati con Gesù e accetta il fatto che sei morto con lui sulla croce. Questo vuol dire vivi una vita da crocifisso. Non ha niente a che fare con la malattia, niente a che fare con la malattia. Amen? Quello vuol dire voi leggete, ok? E quando leggete le scritture lo capirete, ok? Perché è tutto chiaro, c'è tutto quello che vi serve per... Era la prima campana, vero? Andiamo a pagina 32. Abbiamo detto che il velo del tempio si è squarciato, ok? Allora ho fatto un appunto lì su cosa è successo quando il velo del tempio si è squarciato, ok? Velo del tempio, ok? Era il velo, la cortina che divideva, okay, il santuario, e dall'altra parte della cortina c'era il luogo santo dove poteva andare il sommo sacerdote. Ascoltatemi, quando Gesù ha reso lo spirito, ok? Mi state ascoltando perché è importante quello, ok? Quelli che l'hanno processato, Caiafa e Anna, i sommi sacerdoti, dove erano in quel momento? Erano al tempio perché stavano preparando la Pasqua. Okay? Lo sapete voi a che ora ammazzano l'agnello? Alle 15 del pomeriggio. A che ora è morto Gesù? Alle 15 del pomeriggio. Quelli hanno avuto una grande sorpresa quel giorno. Erano al tempio, erano lì, davanti alla cortina, avevano il coltello pronto per ammazzare. Alle 15 di Pasqua, della Pasqua ebraica, della Pashak ebraica, Gesù, il vero agnello, muore, quelli stanno per ammazzare l'altro agnello e la cortina del tempio in quel momento si spezza, c'è scritto, a metà, da cima a fondo. Si squarcia in due, che squarciare vuol dire aprire lacerando con violenza. Uno squarcio, è Matteo 27,51, è tutto scritto nella dispensa. È scritto nella dispensa. E cos'è successo? Per cui no, è troppo bello. Dio è davvero stupendo. La presenza di Dio se n'è andata dal luogo santo. E non dimorerà mai più, da allora non ha mai più dimorato in nessun tabernacolo fatto da uomo. Questo è successo quando il velo del tempio, cioè, e Gesù stava dicendo anche in quel momento: è finito. Cos'è finito? Il sacerdozio, il Vecchio Testamento, i sacrifici, cioè quelli che l'hanno condannato in pratica. Caiafa e gli altri, Caiafa, Anna, sommo sacerdote, non avevano più né un ruolo né un lavoro, niente, finito tutto, finito per loro, niente, basta, niente. Amen. Gesù ha detto: tutto è compiuto. Cos'è che ha compiuto Gesù? L'opera del Padre, il patto di Abramo, la legge, le promesse adempiute. E perché si è squarciata la cortina? Per quello che vi ho detto esattamente, che la presenza di Dio se n'è andata dal tabernacolo terreno. Ok? E quando se n'è andata, ok? Cioè, due cose riguardo del velo. Uno vuol dire che adesso la via per entrare da Dio è aperta. E due vuol dire questo, che Dio non è più lì, perché il tabernacolo non è più un tabernacolo terreno. Dimmi chi è il tabernacolo di Dio adesso? Esattamente bravo. Noi siamo il tempio dello Spirito Santo. No, successivo, è cominciato lì. È cominciato lì. Esattamente, è cominciato lì, ok? Ma Dio intanto se n'è andato da lì. Ok, c'è la pausa. Facciamo la pausa.